Bene, il pubblico.
Grazie a Mina Crisma, davvero un intervento interessantissimo, sicuramente incompleto. Grazie anche a Tilio Reini e grazie al pubblico. Lasciamo spazio alle domande in maniera molto libera, tranquilla. Domande di qualsiasi genere, difficili, facili, siamo pronti a rispondere a tutto.
Vediamo come, sì, magari due o tre, cosa dici? Vediamo se escono. Dai, allora rompe il ghiaccio, dai.
Voi pensateci, vorremmo sentire davvero delle vostre domande. Intanto, per iniziare il dibattito, rompere il ghiaccio, farei una domandina io. Siccome abbiamo a che fare con due sinologi, che vuol dire che maneggiano testi di una lingua molto diversa e antica, qual è l'errore che si rischia di fare nel tradurre testi antichi dal cinese antico, o quali errori, sì, secondo voi, si rischia di fare e che non si dovrebbe fare?
Attilio, risponde Attilio. Io mi appello al quinto emendamento.
Non voglio essere preso. Scegliere, però il guaio più grosso è quello di essere fedeli o pretendere di essere fedeli, questo è l'errore più grosso, cioè nel senso se si approccia alla traduzione con l'idea di dire ah ma tanto io sono a posto, sono stato fedele, è il danno più grande che si può fare a un testo, cioè nel senso che vedo ancora, poi insomma dall'esperienza che mi sono fatto questi anni di insegnamento vedo che prevale anche la convinzione, che non so da dove venga, perché non so, cioè se ti cimenti questo tipo di lavoro la fedeltà la devi dimenticare, quindi un po' lo dicevo prima, è un atto di responsabilità quello di cercare di riformulare il testo di partenza che è in una lingua X, ruminarlo in una lingua Y, cercando di mantenere una serie di nessi, di non detti o di detti in modo diverso, di dinamiche extratestuali, queste sono fondamentali, no? Nel senso che se noi vogliamo rendere fruibile un testo a una comunità che è culturalmente, oltre che linguisticamente estranea, quelle del testo di partenza, io mi sento in dovere di dovergli far dire qualcosa in più a quel testo, un messaggio sotto traccia che deve comunque un po' emergere, perché sennò questo testo diventa, io lo definisco un testo autistico, un testo che non comunica, no? Questo non significa rimpinzare il testo e saturarlo di informazioni, perché ovviamente a quel punto non si tratta neanche più di una traduzione, si tratta di una espansione eccessiva del testo, però posso anche dire che secondo quelli che sono gli studi più avanzati al momento in translation study, insomma nella traduttologia, il senso stesso di traduzione sta mutando per diventare pienamente per accogliere, diciamo, una dimensione di riscrittura. Per cui, ecco, quello che non si deve fare è pensare che si riproduce lo stesso testo. Si riproduce per forza di cose un altro testo, perché il destinatario è un altro, sono altri, e E quindi sì, questo credo sia il torto più grande che si possa fare. E quindi appunto cercare, come ha fatto Amina e come mi sforzo anche quando io insegno cinese classico, no? Cioè far vedere agli studenti come quel testo non sia un'isola isolata e autistica, insomma, cioè messaggi circostanti, elementi circostanti concorrono a conferire una natura, diciamo, di dialogica al testo, perché altrimenti il testo muore, si dissecca. Se noi vediamo A e pretendiamo di trasporre quella dinamica A nel testo di arrivo, può risolversi in un'operazione vana, può risolversi in un'operazione, in un fraintendimento, in una violazione, piuttosto, ecco, riproporre nel testo di arrivo quanto più possibile può rendere il testo di partenza fruibile a una comunità che non appartiene, a cui quel testo non appartiene. Quindi veramente, più che traduzione, nei prossimi giorni ci sarà nel nostro dipartimento un seminario molto ricco sulla traduzione proprio dei testi orientali. Ecco, l'orientamento è proprio quello di quasi abbandonare ormai la dicitura traduzione, è una riscrittura, guardiamoci negli occhi, siamo maggiorenni, no? E quindi a quel punto, ovviamente, se si abbandona l'idea di fedeltà, si abbandona l'idea di unicità della traduzione, della più bella, la mia, no? Perché ci sono
altre possibilità,
altri registri, altre... altre anche funzioni, per dire, se si scopre un testo come questo, può essere tradotto in rima, può essere non tradotto in rima, può essere tradotto con un italiano
aulico,
oppure se, cioè, veramente non esiste la traduzione, esiste appunto un approccio responsabile, cosciente di quelli che sono... Ecco, il lavoro preparatorio di cui parlava Mina, cioè in quel senso anch'io credo che la filologia, sì, insomma, la filologia a quel punto ti debba fare la radiografia del testo, no? Dopodiché però il testo lo devi sentire in qualche modo, cioè, qui non so se si crea un ibrido, per me... Sarà che sono abituato a pensare per opposti, no? Sono abituato a... Però qui, cioè, come dire, metodo e abbandono si conciliano.
Certo. Bisognerebbe trovare la... questo. Ma infatti quello che dice Attilio, no? Mi fa venire in mente quello che dice anche Han Cheng, no? Che dice appunto tutto questo esercizio di rigore, poi però è finalizzato, come dire, a catturare i testi così vivi e frementi, lei dice, come i pesci di Zhuangzi nell'acqua del Tao. Cioè, appunto, c'è questa empatia anche in qualche modo che deve scattare, no? Che diceva Attilio rispetto al testo. E fra l'altro, se volete vederne appunto un esempio, leggete la sua traduzione del Laos, no? Dove ci sono delle scelte, no? Che particolari, in cui qualcuno ha storto il naso, ha detto ma questo, no? Batte sul registro, no? Di un italiano, come dire, aulico, no? Di una, ecco, una scelta che non è quella colloquiale e che appunto corrisponde a una modalità di percezione di un testo che fra l'altro era un testo probabilmente sacro, no? Che veniva recitato, no? Come si recitano le preghiere, no? Dentro i templi, no? E che quindi aveva questa modalità di linguaggio anche sacrale, no? Come, no? L'hai reso nella tua traduzione. Ecco, ci può essere anche una scelta diversa, ma non so, mi vengono in mente anche lingue meno lontane di quanto il cinese. Ah, fra l'altro, mi viene in mente che ci sono i talebani, no? Ti ricordi? Negli anni 90 c'erano i talebani della traduzione, nei sinologi, no? Che dicevano i termini chiave sono intraducibili, quindi non vanno tradotti. Allora, Tao lo lasciamo Tao, benissimo. Tien, che è il cielo, lo lasciamo Tien, perché siccome sono termini che tra l'altro sono polisemici, no? Per cui, ecco, allora è veramente, ho cercato di mostrare un lavoro, l'ho fatto sul Tien, no? Di cielo confuciano nel primo libro, che tra l'altro mi sono dimenticata di ringraziare Lacca Foscarina, che è stato il mio primo editore, no? Nel 2000, nel lontano 2000. E appunto lì ho cercato di esplorare i significati del cielo confuciano, che in realtà non sempre vuol dire è equiparabile al nostro cielo, perché a volte può voler dire natura, in qualche modo non si avvicina a physis, no, per cui dipende da tutta una serie di elementi contestuali, no? E quindi, però io anche lì, pur correndo dei rischi, ho adottato l'idea che insomma uno, un traduttore, come dice Attilio, deve assumersi il rischio, se no che cosa fa, se no può stare a casa sua, cioè deve tradurre anche, no, correndo il rischio di fare un'operazione imperfetta, no? Cioè, come giustamente diceva Attilio, non esiste la traduzione, no? La cosa che però noi cerchiamo di fare è quello di esplicitare il metodo che ci ha portato a tradurre, no? In quel modo, cioè di far vedere, allora il lettore, no? Cerchiamo di renderlo, metterlo in grado di capire, poi potrà accettare, gli potrà piacere o meno, come siamo arrivati a quella determinata scelta. Cioè, io credo che sia anche in questo senso un esercizio, come dire, di onestà. Ecco, per cui se fate caso, ecco, in questo devo dire c'è tutta un'editoria invece estremamente corriva, no? Quando traduce dalla traduzione della traduzione, e lì il rapporto va perso, no? Cioè una traduzione, no? L'interpretazione di cui parla Attilio si può fare solo se maneggi l'originale, non puoi farlo attraverso degli intermediari, no? Mentre invece ancora l'editoria italiana, talora sempre meno, però fa tuttora quello che faceva una volta con i russi, no? Che li traduceva dal francese, come sapete, no? Le prime traduzioni che giravano, no? Ecco, allora traduceva, cioè non è possibile, no? Ci vuole questo rapporto, no? Lì naturalmente, vabbè, poi ci sono le scelte, le letture, i contesti, no? Che... Però ecco, secondo me tra il testo originario e la traduzione c'è in realtà un dialogo che non è mai chiuso. Ricard, per esempio, ha scritto su queste cose, in dialogo con François Julien, delle cose bellissime, no? In cui appunto sottolineava che la traduzione, così concepita, è il grande tramite del confronto interculturale. Cioè la gente da sempre ha tradotto. Allora, è vero che il cinese è una lingua altra, ma non talmente altra che noi non possiamo in qualche modo qualcosa capire. E finora, lui diceva, non si è trovata una lingua che sia totalmente chiusa all'umana comprensione. Certo, tradurre vuol dire parlare, tra l'altro, anche nella nostra lingua. Quante volte ci succede di fraintenderci? Quindi le incomprensioni, gli errori, la nostra fallibilità, cioè è qualcosa che non va occultata, secondo me, cioè, ma va invece esibita. Allora, io sono fallibile, però mi prendo la responsabilità di fare questa scelta. Poi vi può piacere, non vi può piacere, siamo per fortuna, no, almeno su questo, in un libero regime, no, per cui no, ognuno può esprimersi su questo. Ecco, voglio dire, va mantenuta però aperto quest'idea, secondo me, come diceva Attilio, del confronto, no, come tensione, che non si risolve, no? In cui tu non dai l'equivalente. E fra l'altro questa mi sembra una grande lezione in un mondo che continua a pensare in termini di equivalenze, no? Cioè di uniformità. Un mondo, come dire, totalmente reificato. Mi piace che queste antiche parole non si lasciano ridurre a universale equivalente di merce. Mi sembra che sia una lezione, come dire, etica e politica che ci consegna il confronto con i testi antichi da questo punto di vista.
Sì, sì, poi insomma penso sia proprio, cioè, in virtù di quello che non vedi ma c'è, no? Nel testo che si segna una differenza fra un buon intendimento, una buona traduzione, una cattiva traduzione. Tempo fa ci sono stati due giovani ricercatori che hanno pubblicato insieme un libro sulla teoria della traduzione al cinese, dallo in cinese, insomma, sul linguaggio giuridico, no? E partivano dal presupposto, citavano dei dispositivi giuridici italiani che evidenziavano come la traduzione fosse un atto meramente meccanico. Si fa a dire. E poi quando si assiste che poi in ambito giuridico, che dovrebbe essere l'ambito più scottante in cui c'è bisogno di rigore, e questa meccanicità e questa sistematicità salta, per cui documenti che hanno valore legale vengono tradotti in modo difforme nei termini chiave, e quindi come si può, come dire, dar valore a qualcosa sottraendone l'elemento soggettivo, imponendovi invece una dinamica meramente meccanica che deve essere rispettata per poter produrre qualcosa che ha un suo valore indiscutibile. No, il valore risiede proprio nella soggettivizzazione, nella, non dico appropriazione, cioè appropriazione debita possibilmente, non indebita, di qualcosa che in origine non ti appartiene e che tu, per rapportartici, fai tuo, te ne appropri, ma te ne devi appropriare, diciamo, con responsabilità. Per chiudere, insomma, per me una buona traduzione, una traduzione che sta in piedi da sola, dico una cosa ovvia, cioè io vedo quando correggo le tesi, le tesine, se vedo che la traduzione, insomma, fila abbastanza, ho pochi dubbi sul testo di partenza. Quando vedo che non torna, non è che dico vabbè, ma sarà stato il testo di partenza con qualche intoppo, vuol dire che questa pretesa di rendere fedele un testo a un altro è saltata, per un'impossibilità ovvia che è culturale e linguistica insieme. Poi a monte c'è anche un altro elemento, che questo è più divertente, diciamo, da filologo, che è il fatto che sì, i testi vanno rispettati nella loro resa, diciamo, di equivalenze, di significati e di impatto nella determinata comunità di arrivo, ma allo stesso tempo i testi sono anche pieni di errori, e quindi non bisogna avere paura di mettere mano al testo se ci sono degli elementi che ti portano a dire sarà stato Confucio, ma secondo me c'è qualcosa che non torna.
Certo.
Grazie.
Grazie a voi.
Restiamo in attesa di domande.
Io avrei una sciocchezza da chiedere.
Prego.
Cioè, voi avete detto ovviamente che il taoismo in sostanza non esisteva nel momento in cui non era un fatto consolidato, strutturato, eccetera. Io mi chiedevo come mai un testo che è in rima, cioè non abbia evidentemente anche sedimentato delle questioni di carattere generale e quindi non costituisca in qualche modo una specie di rito. Ecco, questo mi chiedo, cioè, allora questa era la sciocchezza. Poi una curiosità.
No, non è una sciocchezza, è una roba seria.
Una curiosità è questa, che in pratica dà anche senso a quello che avete detto finora. Cioè, io guardando il glossario mi incuriosisce, ma il glossario vedo REM, essere umano, poi REM scritto in un altro modo, che questo me lo spiegherete voi, perché senso dell'umanità e benevolenza, quindi quello che c'è qui è umano e umanità. A un certo punto c'è REM, Dao, via del cielo, cioè io mi aspetto via dell'uomo, via dell'umanità, via di qualcosa d'altro che il cielo. Come mai?
Questo è quello che dicevo prima io, che i testi non bisogna dargli retta, visto, è un errore.
Cioè, questo è un errore? Questo è un refuso. È un refuso. Dovrebbe essere Tien Dao. Ecco, sì, sì. Ren Dao è la via degli uomini, vedi? Ha trovato il refuso. Non l'aveva trovato neanche Mancuso. Peccato.
Ciao
Alberto, vedi, il preside.
Signore, bisogna chiamarlo.
Bisogna invitarlo a rileggere. La prossima ti mando le bozze, guarda. Pensa che questa è sfuggita a 10 riletture mie e a 15 di Mancuso, quindi è il colmo, guarda questa cosa.
No, insomma, immagino, anche perché tra l'altro è un testo talmente ricco. Effettivamente quello che dicevi tu, cioè il testo ha un commento che è quello iniziale, che è l'introduzione e poi anche la postfazione.
Certo.
In sostanza, quindi, effettivamente, che cosa significa questo? Che tu non vuoi assolutamente tradire il testo, ma non vuoi neanche dire questa è la traduzione, appunto.
Sì, infatti, certo. No, ma quanto alla cosa iniziale, vuol dire tu, Attilio, hai visto? Bravissima, no, 110 lode, sì, laurea honoris causa, Alberto Tacco, immediatamente promosso, no? Sinologo onorario, no? Ecco, lo chiami a leggere le tesine. Sì, prossimo libro però mi prenoto, me lo leggi tu, che dovrebbe uscire l'anno prossimo. No, sulla cosa dei riti, no? Del sì, testo, sì, dove, come ritualità, no, è molto importante.
Ci sono, ci sono vari elementi che tendono a confermare come questi i testi, ma i testi, mi viene da dire, non voglio generalizzare.
Erano memorizzati.
Cioè i testi erano memorizzati, erano però
recitati collettivamente,
sì, cioè la funzione del testo, probabilmente anche la composizione del testo avveniva in comunità, no? Non avveniva mai da soli, cioè il lettore che sta, che accende la luce a casa propria, si mette sul divano e legge
con le cuffiette,
è una figura che nell'antichità e in molte antichità non c'era, cioè la funzione
è
neanche da noi, neanche nell'antica Grecia, cioè non, la fruizione era una fruizione comunitaria, certo. I testi venivano lasciati sedimentare nel tempo prima di essere diffusi, quindi intervenivano varie alterazioni, modificazioni,
certo.
E io in questo senso la prendo la sua osservazione, cioè in quanto perno attorno a cui ruota una comunità, questo testo ha una dimensione sociale, quindi rituale. No? Poi ovviamente ci sono anche testi che parlano di come seguire dei riti, quelli sono ulteriormente rituali, però il rito della fruizione, del consumo, tra virgolette, del testo e anche della partecipazione al testo, no? I testi, probabilmente almeno alcuni di questi testi cinesi di quest'epoca qua, cioè venivano probabilmente, non è che venissero pienamente consumati così orale, cioè il supporto scritto circolava, però erano tre testi abbastanza fluidi che sicuramente sopravvivevano in dimensioni abbastanza ridotte, no? Non esistevano. Ora, un testo come Neye probabilmente stava in piedi da solo, ma se per un semplice fatto che poteva essere scritto su una pagina di listarelle di bambù che poteva essere trasportata, un testo come l'equivalente, diciamo, in listarelle di bambù dei dialoghi di Confucio probabilmente era troppo lungo per poter circolare tutto insieme come lo conosciamo noi oggi come testo. Non esisteva, così come non esisteva il taoismo, probabilmente non esistevano tanti testi che poi dopo hanno avuto quella forma per il semplice fatto che magari è cambiato semplicemente il supporto su cui erano scritti, che era più comodo da trasportare rispetto a fasci di listarelle di bambù che erano pesanti, no? e scomode. Quindi sì, lei ha colto un elemento importante, appunto il testo come orologio che cadenza una vita sociale, quindi un rito comunitario. Quindi questi testi che per quanto parlino di pratiche individualiste, no? Hanno un bel poco di individualista, anche perché poi la finalità ultima è quella di smarrire se stesso e diluirsi nel Tao o essere portatore di pace nel mondo, quindi essere per gli altri e non per se stessi. Quindi si impara a, in qualche modo, limitare e contenere quanto più possibile l'ego per poter far sì che il soggetto sia a disposizione del mondo o del cosmo. Anche questo è un rito, in sostanza, è una prassi comunitaria. Grazie a lei.
Peccato.
La seconda, terza, quarta edizione, ricordati.
Assolutamente.
Renta.
C'è lì il libro.
Certo. Bene, altri? No, mi veniva in mente un'altra cosa a proposito della domanda di Alberto Tacco, no? Cioè il discorso della, di come anche questi testi antichi smentiscono, no? Se ci fosse bisogno, quel dogma che ha lungo circolato di una presunta opposizione fra un taoismo filosofico e un taoismo religioso, no? Cioè proprio la natura, no? Rituale evidentemente, no? Finalizzata a una recitazione rituale di questo testo, ma come anche del Lao Tzu, no? Infatti erano ritmati e rimati proprio per potersi prestare a una lettura collettiva, a una fruizione collettiva e rituale, memorizzati. Ecco, quindi in realtà questa opposizione di cui avrete spesso sentito parlare, no? Per cui ci sarebbe un taoismo filosofico iniziale, no? E poi nascerebbe invece un taoismo religioso anche per influsso buddista, no? Sostanzialmente. Perché per esempio anche, non so, non esisteva un monachesimo nella Cina antica, invece viene introdotto poi per influsso del buddismo che arriva dall'India, quindi con la crisi dell'impero Han poi arriva, no, a questa grande religione di salvezza, no? A proposito del fatto che invece la Cina si ritiene che sia, come dire, chiusa finché non arriva l'Occidente, no? Noi continuiamo a ragionare in questa logica occidentalocentrica, no? Eurocentrica. In realtà il primo grande confronto della Cina con un altro da sé è con l'India. Il primo occidente della Cina è l'India, no? Ed è quindi la grande acquisizione del buddismo poi che va avanti per circa 10 secoli, appunto anche lì con lavori di traduzione infiniti, no? Con tutta una serie di problemi, lì c'è stato veramente un lavoro di assimilazione culturale che è stato immenso e che appunto non è stato solo, come dire, già era faticosissimo tradurre, ma è stato anche poi reinterpretare. Perché poi la Cina a un certo punto molla le fonti indiane e appunto si fondano delle scuole di buddismo che sono totalmente cinesi, no? Il Chan che poi diventa Zen in Giappone, questo, no? A proposito di silenzio, lì si fa appello a un insegnamento silenzioso del Buddha, quindi non a dei testi scritti, no? Ecco, un gesto, no? Simbolico. Ecco, e quindi c'è questa estrema creatività, no? Che fra l'altro produce una delle più grandi vicende interculturali della storia dell'umanità, no? Ecco. Però tutto questo, no, succede dopo. Però già, come dire, nelle origini, ecco, non c'è questa, come dire, separazione tra, come dire, una filosofia e una religione, perché il termine è unico, no? È jiao che è insegnamento, no? Ecco, e quindi che ha una dimensione anche, no, di carattere rituale, collettivo, di pensiero, di azione, no? Di prassi orientata da una consapevolezza, no? Per cui c'è questa compenetrazione, no? Di aspetti senza separarli in realtà, no? in questo mondo antico. Lui ha un'altra domanda, però vediamo se ce n'è qualcuno.
Poi chiudiamo.
Sì, quanto tempo abbiamo?
C'è qualcuno che ha una domanda, due ancora? Allora, ci avviamo verso la chiusura, visti i tempi, io volevo fare un'ultima domanda. Da quello che so, la posizione, così chiamiamola spirituale, quindi al di sopra del punto di vista unitario di cui abbiamo parlato prima, è assenza di antagonismo e di conflitto. E qui trovo conferma a pagina 96 del tuo libro, dove dici: si tratta in sostanza all'inizio di un'irresistibile sovrumana facoltà di trasformare il mondo umano senza ricorrere alla forza brutta, né alla costrizione, semplicemente irradiandovi un modello di armonia che nel sovrano è esemplarmente incarnato. Quindi è molto bello. La domanda è questa: siccome prima hai accennato a un periodo storico della Cina dove invece veniva usata la violenza, come si concilia la spiritualità del sovrano, cioè la funzione di governo che incarna la conoscenza e che dovrebbe governare in modo pacifico, con un momento invece dove la Cina ha vissuto storicamente la violenza? Mi interessa teoreticamente la risposta che non ha la sede. Grazie.
Ma allora, rispetto a questo ci sono risposte in realtà diverse che vengono offerte anche all'interno della stessa scuola confuciana, no? Cioè l'idea, così per parlare molto schematicamente, mi sembra, però appunto vorrei anche che si esprimesse anche Attilio in proposito. Mi sembra che, per dirla proprio così, molto, molto rozzamente, c'è l'idea che nei dialoghi di Confucio, no? C'è l'idea che alla violenza del mondo bisogna contrapporre un atteggiamento di non violenza. Lo dico così proprio, c'è un passo specifico di dialoghi che non viene mai citato, perché altrimenti aprirebbe tutto un dibattito sui diritti umani in Cina, tra l'altro, potremmo iscrivere ad honorem Confucio ad Amnesty International. C'è un passo dei dialoghi che recita testualmente così, c'è un allievo che interroga il maestro e gli dice, secondo il noto ritornello, allora cosa facciamo con i criminali, no? Come si direbbe da noi, coparli, no? Ecco, allora lui dice, cosa facciamo con quelli che non seguono la via? Ammazziamoli, no? Come dire, maestro, ovviamente, no, eliminiamoli. E lui risponde, tu governi, che bisogno hai di uccidere? Desidera il bene e il popolo sarà buono, punto. Quindi non solo rifiuta l'uccidere, no? Ma propone un modello, no? Come dire, basato sulla pura esemplarità del sovrano, no? Ecco. L'esemplarità del sovrano. E Mencio, che è il suo, come dire, miglior discepolo, il più famoso, riprende e radicalizza questa posizione dicendo come farà il sovrano. Infatti qua mi pare, ne parlo anche in questa pagina, appunto, che la pura esemplarità del sovrano, secondo Mencio, proprio attrarrà a sé tutti i popoli del mondo. Ecco, c'è questa, come dire, continua rappresentazione molto forte dell'idea che l'esemplarità varrà a governare il mondo. Ma c'è proprio, e per questo i confuciani, questi confuciani vengono tacciati, come dire, di idealismo. Ci sono scuole rivali che infatti si sghignazzano e dicono voi siete pazzi, il mondo è in mano a massacratori, il tempo che viene descritto dalle fonti è tempo di assassini, in cui addirittura dentro le stesse famiglie, no, si scannano, ci sono le rivalità. Questo testo legista che vi raccontavo diceva che il sovrano deve guardarsi in primo luogo dai più vicini. I primi nemici sono le mogli, le concubine, i figli, no? I cugini, gli zii, ecco, perché sono tutti lì a complottare contro di lui, per cui si rappresenta un quadro che è veramente, no, terrificante, no? In cui tu ti devi, se sei il sovrano, cominci a guardarti da quelli che sono più vicini a te, che sono quelli che ti vogliono. Allora, tutti questi che sottolineavano questo elemento, no, reale di, come dire, criminalità, di natura criminale dell'uomo, sostenevano che gli idealisti confuciani erano pazzi. E c'è tra i confuciani uno che si chiama Schunz, che riprende in parte le tesi di questi critici, dicendo sostanzialmente, ma è indubitabile che nel cuore di ogni uomo può esserci l'aspirazione alla santità e che chiunque può diventare il massimo dei santi, no? Questo come potenzialità. Però lui dice, ma la realtà ci mette sotto il naso qualcosa di ben diverso. E quindi finché il mondo non sarà trasformato dalla santità, no? Noi intanto come ci comportiamo con appunto gli assassini che abbiamo davanti? E questo confuciano, no? Quindi dice sì, l'esemplarità morale va bene, però secondo lui non basta. E non a caso, no, lui ha contribuito, non so se appunto Attilio, alla costruzione di quello che sarà il confucianesimo imperiale, che appunto propone modelli di moralità, però governa con le leggi del legismo. Vorrei ricordare che nella Cina antica, fino alla fine dell'impero, non è mai stato cancellato l'istituto tremendo della responsabilità collettiva. Vale a dire, ti punisco per un delitto che tu non hai commesso, ma ha commesso tuo cugino, tua zia, la tua amante, no? Il tuo compagno di banco, il tuo maestro, no? Ecco. D'accordo? Oppure se non testimoni rispetto a un reato che è stato commesso sarai punito come no, colui che ha compiuto il... non è mai stato cancellato questo istituto terrificante, no? Della responsabilità introdotto dal legismo. L'impero confuciano, no, Han, non si è mai sognato di cancellare questa cosa. E quindi diciamo che poi la costruzione imperiale è stata, no, queste due cose fondamentalmente, no? Pedagogia confuciana da un lato, no? Ah. a bizzeffe, no? Era la materia su cui si reclutavano i funzionari, no? Perché come sapete il sistema degli esami l'ha inventato la Cina, no? I pubblici concorsi con il tema, l'ha inventato la Cina, poi l'Europa l'ha imparato, e si facevano memorizzando i testi appunto classici, no? Quindi era un'educazione umanistica da un lato, però non governavano solo con quello, governavano e hanno sempre governato con le leggi legiste, per cui si può, credo, sostenere che la tradizione istituzionale cinese è tanto confuciana quanto legista in realtà, anche se di questa si parla molto di meno, ecco. Non so se ti ho risposto, dai.
Grazie davvero per la domanda.
C'era una mano là in fondo. La Maria? Dov'è? No. C'era qualcuno che voleva intervenire?
C'era qualcuno che voleva, sentitevi liberi di parlare ancora altre 3-4 ore.
Sì.
Grazie.
Allora, vi ringraziamo della presenza, vi consigliamo di prendere un proprio il libro perché merita, un libro veramente straordinario, piccolo ma estremamente denso.
La seconda edizione correggerà il refuso. E niente, vi propongo alla vostra attenzione, posso fare uno spot promozionale di questa rivista che si chiama Inchiesta. Abbiamo qui il suo glorioso direttore in prima fila. È una rivista che esiste da 45 anni, leggendaria, e che comunque vi invitiamo a sostenere e comunque almeno a visitare nella sua versione online. Grazie. È www.inchiestaonline.it.